sono Giulio Coraggio, responsabile del settore tecnologico dello studio legale di Ele Papere. Sono qui oggi con il mio collega Tommaso Ricci e con un ospite d'eccezione, il professor Pierluigi Perri, professore di sicurezza informatica, privacy e protezione di dati sensibili all'Università di Milano. Pierluigi, grazie di aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi veramente per l'invito e grazie per la generosa presentazione, davvero. È un piacere essere con voi.
No, diciamo che ci seguiamo continuamente e ti ringraziamo per averci invitato a fare delle presentazioni durante i tuoi corsi che sono sempre innovativi. Ne parlavamo prima di iniziare questo podcast, un corso in privacy, protezione di dati sensibili e sicurezza informatica. Quando noi facevamo l'università non esisteva e forse neanche ai tempi in cui la faceva Tommaso, quindi siete degli innovatori comunque in un'epoca in cui il cambiamento è veloce. Ecco, Pierluigi, siamo qui per discutere con te della famosissima sentenza Schrems II che in qualche modo ci ha rovinato l'estate perché era il 16 luglio 2020, il compleanno di mia figlia, per questo me la ricordo con precisione, e Schrems, dopo aver invalidato, aver fatto invalidare il Safe Harbor nel 2015, l'ha fatta, diciamo, un po' più grossa, perché non solo ha fatto invalidare dalla Corte di Giustizia Europea il Privacy Shield, ma la Corte di Giustizia Europea ha anche detto che le cosiddette Standard Contractual Clauses potrebbero non essere sempre un idoneo strumento di trasferimento dei dati verso paesi terzi, in primis gli Stati Uniti, perché richiedono una valutazione caso per caso, in quanto la normativa del paese che riceve i dati potrebbe porre nella situazione il data importer di non essere in grado di conformarsi agli obblighi di cui alle clausole contrattuali standard. La prima domanda che ti farei è: ti aspettavi una sentenza con una portata così ampia? Forse l'invalidazione del Privacy Shield ce l'aspettavamo? Un'estensione alle clausole contrattuali standard? Te l'aspettavi? Che cosa pensavi?
Ma guarda, è facile innanzitutto fare il profeta dopo che i fatti sono avvenuti, quindi non voglio arrogarmi delle capacità vaticinatorie che non posseggo, per cui diciamo che in realtà non ci avevo pensato. Ragionando ex post, mi verrebbe da dire che però è coerente con tutto quello che stiamo vedendo. E per tutto quello che stiamo vedendo intendo le linee guida, le opinion dello European Data Protection Board, le chiavi di lettura fornite da molte autorità garanti e anche da alcune corti nazionali, che vanno a privilegiare un principio di effettività nella data protection. Quindi si va un po' a scalzare una visione più formalistica, più fatta di adempimenti, che molte volte poi, diciamocelo francamente, Giulio, alcuni facevano meccanicamente, poi lì stava veramente alla bravura del consulente far emergere che dietro quell'adempimento ci doveva anche essere la sostanza e che non si trattava solo di carta che veniva poi messa in un cassetto pronta per essere ostentata magari dopo una richiesta di informazioni o magari una visita ispettiva. Quindi si spinge ancora di più verso quello che è un principio fondamentale dell'effettività delle scelte, dell'accountability del titolare. E in questo senso anche le clausole contrattuali standard, che rischiavano di diventare uno strumento automatico, cioè adottato senza particolari riflessioni, giustamente richiedono questa verifica di concreta protezione dei dati personali, cioè cosa c'è dietro questo scambio di intenti, se vogliamo chiamarlo così, di impegni che l'esportatore e l'importatore assumevano. E soprattutto se l'importatore è in grado di adempiere a questi impegni che stava assumendo contrattualmente, che poi è proprio il punto sul quale la Corte di Giustizia si è interrogata, perché sappiamo che andava a toccare un tema molto delicato, quale la national security e i poteri dati a determinate agenzie federali di intromissione diciamo, nei database di alcuni soggetti, soprattutto provider.
Sì, assolutamente. Poi se guardiamo alle FAQ che ha pubblicato il board, che ha esteso la portata della decisione addirittura alle binding corporate rules, se non ti trovi in un paese in che ha avuto una decisione di adeguatezza, questa valutazione caso per caso la devi necessariamente fare. Quindi è interessante quello che dicevi tu, il processo automatico che si applicava prima. Io firmavo un altro, diciamo, pezzo di carta, non cambiavo la mia operatività perché facevo quello che facevo prima, sperando che non emergessero delle contestazioni, e ignoravo l'adempimento. Quindi è un qualcosa che un pochino responsabilizza tutte le parti coinvolte. Secondo te il messaggio è passato o siamo a 6 mesi dalla sentenza o siamo troppo presto? È troppo presto.
Allora, secondo me è un po' difficile scalzare questo modo di pensare. Se tu ci pensi anche l'oggetto, diciamo il punto di partenza della discordia, cioè la risposta che ha dato l'autorità garante irlandese alle prime istanze avanzate dal ricorrente, è proprio frutto di questi automatismi. L'autorità garante irlandese, in maniera molto tecnica, ha detto: guarda, c'è questo strumento è stato approvato, quindi per me va bene, tendenzialmente, come modalità di trattamento dei dati personali. Per cui credo che sia ancora presto per parlare di una rivoluzione culturale profonda, perché se c'è un qualcosa che è difficile modificare sono determinate abitudini o determinati workflow che erano stati ormai digeriti in un certo modo. Anche perché è una modifica che richiede necessariamente un incontro di volontà. Cioè non basta che modifichi i propri atteggiamenti e le proprie modalità di lavoro semplicemente l'esportatore, ma ovviamente bisogna trovare un importatore che sia ricettivo rispetto a queste modifiche e che soprattutto possa dare quelle garanzie che vengono sempre richieste affinché dietro questa nuova, se vogliamo, regolamentazione dell'esportazione dei dati ci sia della sostanza, cioè ci sia un'effettiva possibilità di proteggere questi dati in qualche modo.
Pierluigi, proprio collegandomi a questa tua risposta e quindi in relazione alla diciamo possibilità di adempiere a queste nuove indicazioni contenute nella sentenza, qual è la tua sensazione in relazione alle raccomandazioni dell'European Data Protection Board e anche delle varie poi FAQ e delle indicazioni che sono state fornite dagli altri garanti? Cioè, non trovi che sia un approccio forse un po' distaccato dalla realtà, una realtà in cui la stragrande maggioranza dei fornitori è effettivamente basata fuori dallo spazio economico europeo?
Sì, ecco, diciamo che io affronterei le questioni separatamente, nel senso che da un lato metterei lo European Data Protection Board, che forse con una affermazione che rischia di rendermi impopolare direi che non mi è dispiaciuto il suo intervento, e dall'altro lato metterei quella che è stata un po' l'avanzare, se vogliamo, caotico che almeno alcune autorità garanti nazionali hanno avuto, per cui abbiamo avuto veramente delle pronunce di senso opposto da chi diceva da oggi dovete smettere di trattare dati personali verso paesi terzi, a chi invece diceva bah, se avete già iniziato, avete già dei trasferimenti in essere, continuate ma pensateci bene prima di attivarne di nuovi, a chi invece ha detto vabbè, vediamo cosa succede. Ecco, questo un po', questo atteggiamento delle varie autorità garanti, secondo me è andato un po' a tradire lo spirito del regolamento che vuole che l'Europa si muova in maniera compatta. Ci sono adesso gli strumenti, ci sono le sedi dove le autorità garanti si possono confrontare e quindi probabilmente era meglio non dare questo tipo di segnali contrastanti. Lo European Data Protection Board ha ripreso, se vogliamo, un concetto che era espresso molto bene nella direttiva e che secondo me è prezioso, ovvero sia che ogni misura che noi prendiamo in considerazione non la possiamo mai considerare solo da un punto di vista puramente legal, nel senso che non può mai risolversi in una mera clausola contrattuale, e ovviamente dico mera con tutto il rispetto che bisogna portare a delle clausole contrattuali. Noi giuristi sappiamo che sono frutto di negoziazioni e di notti insonni, però molte volte rischiano di fermarsi a quello che è la carta. e invece lo European Data Protection Board spinge verso quelle che sono delle misure tecniche, delle misure organizzative che devono essere adottate a corredo di quelle che possono essere poi le misure più strettamente legal. E se ci pensiamo, secondo me, questa probabilmente è l'unica strada, perché il tema che è stato sollevato, che e che magari non è stato sufficientemente dibattuto nella sentenza, anche perché sarebbe diventata poi una sentenza, se vogliamo, politica, però il tema serio è un tema politico più che tecnico e giuridico, nel senso che noi andiamo a toccare determinati aspetti dove la sovranità degli stati ovviamente deve essere lasciata ampia e nessuno stato andrebbe a rinunciare a una sovranità su come va a gestire la sua national security. Del resto, perdonatemi, questo spero che sia l'unico accenno polemico che farò in questa nostra chiacchierata, anche l'Europa non è che sia scevra, o alcuni paesi europei non è che siano scevri da programmi di intercettazioni e di controllo dei dati dei, non solo dei cittadini, ma diciamo di tutti quelli che transitano sui loro provider e sulle loro reti, molto diversi da quelli che sono adottati negli Stati Uniti d'America. La stessa Inghilterra diverse volte è stata bastonata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e dalla Corte Europea di Giustizia proprio per determinati programmi di raccolta di informazioni particolarmente invasivi che venivano adottati. Quindi secondo me la strada che ha cominciato quantomeno a delineare lo European Data Protection Board è l'unica strada che rende fattibile qualcosa dal punto di vista dell'esportatore, fatto salvo quello che giustamente rilevavi tu, cioè qual è il potere dell'esportatore di chiedere a un importatore, che paradossalmente in realtà è la parte forte del contratto, perché ti eroga quel servizio che solo lui ti può erogare o che solo lui ti può erogare con quel determinato livello di costo che magari collima perfettamente con quello che può essere il tuo budget, oppure con quel tipo di prodotto che è quello che serve esattamente per le tue esigenze. E qui andiamo incontro a un altro tema molto centrale, che è quello della parità delle armi tra esportatore e importatore, che molte volte non c'è, anche se devo dire, in linea di massima, una certa ragionevolezza da parte degli importatori comincia a vedersi. Però secondo me, come fu per i social, c'è un tema di negoziazione che deve essere affrontato più su una dinamica europea verso gli Stati Uniti in particolare, che non dal singolo verso il fornitore.
Sì, allora, sono d'accordo con te che il board non aveva moltissime opzioni sul tavolo, con una sentenza della Corte di Giustizia così netta. È anche vero che, ti do anche ragione sul punto, che non ci sono molte alternative per fornitori di grandi dimensioni rispetto a soluzioni europee. Cioè, forse il board manca di un'analisi della realtà concreta, dove certi servizi, come dicevi tu, le forniscono soltanto fornitori americani. Chiedere le misure di sicurezza richieste dal board comportano una lievitazione dei costi, e tutto sta avvenendo in un periodo di difficoltà economica dovuta al Covid-19. Cioè, noi stiamo assistendo soggetti di grandi dimensioni che possono imporre alla propria controparte la criptazione, la bring your own key, la criptazione in modo tale che la chiave di decriptazione l'abbia soltanto il cliente, ma si trova anche in difficoltà a imporre delle modifiche contrattuali a queste grandi controparte americane, ma in generale internazionali, in cui dicono: queste sono le nostre condizioni generali, se non ti va bene vai da un altro con cui incontrerai gli stessi problemi. Ecco, in quel contesto, secondo me, dire allora, o se ti trovi in quello scenario, sospendi il trattamento o lo cessi, è difficile. Secondo me, anzi, il punto di vista delle aziende è dare prova che c'è una trattativa in corso, che c'è ad oggi una situazione di incertezza e che si possono prendere in considerazione delle alternative che ad oggi purtroppo non ci sono di pari livello o a pari costo, come lo menzionavi tu.
Anche perché, Giulio, non ci dimentichiamo che queste sono raccomandazioni del board e non hanno forza di legge, quindi anche come strumento per facilitare la negoziazione non equivale avere un ordine prescrittivo della legge.
Sì. Allora, purtroppo se vi aspettavate una persona che andasse contro quello che avete detto, io sono invece assolutamente d'accordo con quello che avete detto e da diverso tempo dico che quello che manca è proprio l'alternativa concreta. Finora si è sempre stati molto bravi e questo è un appunto che faccio a Screms sulla pars destruens, mentre pochissimo è stato fatto poi sulla pars construens. Nonostante, e questa è una cosa che va detta dal mio punto di vista di osservatore anche del settore ricerca, nonostante i fondi europei per creare delle alternative siano stati distribuiti in questi anni. Diversi programmi quadro avevano come obiettivo proprio quello di poterci dare degli strumenti alternativi e riguadagnare un minimo di indipendenza tecnologica. Però sappiamo che l'innovazione è molte volte legata a una serie di circostanze di cui la disponibilità economica e di fondi costituisce solo una delle circostanze che si deve venire a verificare affinché ci sia innovazione. Quindi, a fronte di alcuni strumenti che adesso timidamente cominciano a farsi vedere anche in Europa e potrebbero essere adottati in una dinamica europea, concordo con voi che ci sono delle soluzioni, degli strumenti che non sono assolutamente sostituibili, almeno non sono sostituibili con quei livelli di efficienza. Quindi se alla fine questa sentenza si risolvesse nella opportunità di aprire un confronto serio e di decidere anche le politiche che devono muovere questo recupero dell'innovazione e dell'offerta di servizi all'interno dell'Europa, mi va benissimo, però ovviamente questo non deve diventare poi un incubo per i titolari del trattamento che nell'attesa che venga risolta ancora una volta una tematica prettamente politica, loro si trovano in mezzo al guado a non saper come gestire dei problemi concreti con il timore di un possibile ricorso da parte di un interessato o di ispezione da parte di un'autorità garante particolarmente solerte. Quindi.
No, no, interessante la questione che hai fatto, il ricorso dell'interessato, perché prima di iniziare la registrazione parlavamo di come la privacy diventasse uno strumento che a volte viene abusato dalle persone per finalità che da un punto di vista etico sono contrarie all'interesse collettivo. Ecco, hai detto assolutamente, siamo assolutamente d'accordo con te, l'avevi accennato prima. Secondo te qualcosa è cambiato nell'approccio delle aziende in 6 mesi? O non so, prima delle raccomandazioni del board c'era un pochino la sensazione che avrebbero emanato delle nuove clausole contrattuali standard che avrebbero risolto tutto, che si doveva firmare un altro contrattino e avevo risolto tutto. Poi le raccomandazioni sono state pubblicate, poi sono state pubblicate le nuove clausole contrattuali standard che dicono, guardate, non è che queste sono sostitutive della valutazione di idoneità del trasferimento, e un pochino le aziende sono rimaste spaesate. È vero che quello che diceva Tommaso, che si tratta solo di raccomandazioni, ma quantomeno devi dimostrare di esserti conformato ai principi definiti dal GDPR e dalla sentenza della Corte di Giustizia. C'è questa presa di consapevolezza dal tuo punto di vista o è ancora troppo presto? Però 6 mesi mi sembrano abbastanza.
Sì, 6 mesi sono tanti, però temo che ci sia ancora della strada da fare da parte delle aziende, nel senso che, come sempre, qui poi la differenza la fa la sensibilità del titolare e la bravura di chi assiste il titolare e gli fa capire quali sono le motivazioni che potrebbero giustificare determinati tipi di interventi e soprattutto che riesca ad inserirsi in maniera non troppo disruptive, se vogliamo, su quelli che sono i normali flussi di lavoro. Quindi mi ricollego a quello che diceva Tommaso. Io personalmente sono contento che lo European Data Protection Board abbia fatto delle raccomandazioni e non abbia utilizzato degli strumenti più prescrittivi, perché a un certo punto dobbiamo scegliere una strada. Se la strada è quella dell'accountability, allora il titolare deve essere lasciato libero. Dammi delle, diciamo, idee, dammi delle linee di massima da dover seguire, ma per il resto io, a seconda del singolo trattamento che devo andare a fare, potrò fare delle decisioni che si conformeranno in maniera più o meno forte a quelle determinate raccomandazioni. Quello che hanno fatto le aziende fino ad ora, per quella che è la mia, che è la mia visione, poi magari voi avete anche una visione più ampia, per carità, è che al momento siamo ancora in quella fase che definirei di preparazione. Sono stati fatti diversi censimenti, sono state fatte alcune valutazioni, sappiamo che ormai tutto quanto deve essere soggetto a una valutazione d'impatto, ogni tema che diventa un po' controverso in ambito data protection, vabbè, fai una valutazione d'impatto, quindi adesso si parla di...
Al cielo, poi a volte non vorrei che tornassimo al punto del compitino delle clausole contrattuali standard che firmavo, perché la valutazione d'impatto deve essere convincente, cioè...
Certo, deve essere convincente, deve essere mantenuta, aggiornata, deve tener conto di tutte quelle che sono le modifiche che possono intervenire in una determinata ipotesi di trattamento, quindi non è un documento che compilo magari anche bene la prima volta e poi ancora una volta finisce nel cassetto a prender polvere. Quindi quello che ho visto fino ad ora, c'è tutta questa fase di preparazione, perché gli stessi titolari sono un po' disorientati, nel senso che percepiscono questo effetto, diciamo, poco gestito, se vogliamo, dallo European Data Protection Board stesso e dalle autorità garanti, dove una linea precisa non è stata ancora tracciata, e quindi c'è chi addirittura sfrutta questa situazione di incertezza e dice vabbè, continuiamo così finché poi non arriva il precetto da dover seguire, in qualche modo ci organizzeremo. C'è chi invece magari in maniera più seria vorrebbe fare qualche cosa, ma al momento, per quella che è la mia percezione, siamo appunto in fase di censimento e di rinegoziazione di determinate clausole per vedere se si riescono ad inserire quantomeno le misure tecniche previste dalla raccomandazione dello European Action Board. Poi ovviamente voi avete magari più casi da poter portare per aumentare la statistica.
Sì, infatti la mia prossima domanda è proprio relativa a uno degli adempimenti che tu hai menzionato e che è stato richiamato dalle raccomandazioni del board e dalle stesse nuove standard contractual clauses pubblicate in bozza, le quali richiamano la necessità di effettuare questa valutazione di adeguatezza. Rispetto ad altre valutazioni di adeguatezza, queste volte abbiamo un grosso elemento di novità. Abbiamo meno indicazioni, quindi non abbiamo molti precedenti, possiamo costruire su quello che di buono è stato fatto col GDPR, certamente, però diciamo le aziende un po' brancolano ancora nel buio. Tu credi che abbiano realmente compreso la necessità di effettuare questa valutazione? Anche perché è un adempimento che non è banale, per esempio richiede la mappatura, richiede l'assessment, una valutazione del rischio, di prendere in considerazione misure tecniche e organizzative, è un nuovo processo che comporta un effort non da poco, per cui noi ad esempio che assistiamo molti clienti che diciamo hanno la necessità di fare questa valutazione, gli abbiamo chiarito l'urgenza di doverla effettuare, abbiamo dovuto realizzare un tool di Legal Tech per permettergli di effettuarla anche in maniera efficiente, perché poi abbiamo un'azienda che ha 100-200 contratti, gestire questo nuovo flusso vuol dire anche far fronte a nuove problematiche di risorse.
Certo, no, sono assolutamente d'accordo. Quello che ho potuto vedere sempre io è un po' una differenza che, se vogliamo, è una differenza anche culturale. Ci sono soggetti più strutturati dove, se vogliamo, c'è una maggiore cultura di quella che è la compliance, una maggiore anche percezione del valore aggiunto che dà la mappatura dei processi e il governo dei processi. Su quel tipo di aziende lì si riesce ad avere una penetrazione migliore, proprio perché, ripeto, si va a toccare dei temi sui quali loro hanno già avuto una percezione di efficientamento delle procedure. Non dimentichiamo, per esempio, che l'inquadramento dei trattamenti, se i trattamenti comportano il trasferimento verso paesi terzi e quali sono le garanzie adeguate, rientra tra gli elementi che vanno inseriti nel registro del trattamento. Quindi, se vogliamo, si dovrebbe partire già da quello strumento, come, se fatto bene, come primo strumento da utilizzare per fare questo tipo di mappatura. Quando invece si va su realtà meno strutturate, dove bisogna iniziare con l'operazione di convinzione, con l'operazione di illustrazione di quelli che potrebbero essere i vantaggi, che vanno anche oltre il rispetto di una sentenza e la necessità di prevenire magari possibili futuri ispezioni o addirittura sanzioni da parte delle autorità garanti, e lì si fa ovviamente più fatica. Quindi la protezione dei dati, come diceva l'OCSE, del resto, tutto quello che riguarda la gestione in generale del rischio e del rischio digitale, deve partire da una base culturale del management prima di scendere poi nel dettaglio degli adempimenti che devono essere fatti.
No, no, infatti assolutamente. Poi è interessante che le raccomandazioni del European Data Protection Board menzionano una procedura in 6 step per fare la valutazione di idoneità. Noi l'abbiamo trasfusa in una nostra metodologia e in un modulo di Legal Tech che ha sviluppato Tommaso sulla base del contributo dei vari colleghi delle varie giurisdizioni. Pensiamo di aver dato un supporto utile alle aziende. Riscontriamo ancora che alcune aziende pensano che sia un aspetto che possono mettere in secondo ordine nell'attuale situazione di incertezza, dove secondo me quantomeno una presa d'atto della situazione nell'ottica dell'accountability, il fatto che hai provato a rinegoziare le condizioni tecniche e contrattuali con il tuo fornitore, che hai fatto una valutazione interna delle misure e che stai prendendo in considerazione di adottare certe misure, lo devi dimostrare per proteggerti da una possibile contestazione. Contestazione che, mi ricordo, al tempo dell'invalidazione del Safe Harbor, dopo 3 mesi avevamo già le prime decisioni contro dei garanti tedeschi. Qui abbiamo i famosi 101 reclami della NOIB, dell'associazione no profit dietro a Schrems, che devono essere oggetto di decisione, nel senso che i garanti europei sono delle autorità pubbliche, quindi non possono dire metto in secondo ordine una decisione su una questione che è evidentemente scottante. E allo stesso tempo, quello che dicevamo prima, tu stai dando un'arma in più all'individuo per contestare un trattamento dei dati. Ecco, dove in un contesto in cui le sanzioni sono enormi, io mi troverei in una situazione un po' di difficoltà. Non so tu come lo percepisci questa situazione.
Sì, è certamente una situazione che contribuisce ad alimentare questo clima di incertezza che non fa bene, non fa bene né per quella che è una precondizione secondo me fondamentale, che è la serenità negli scambi e negli scambi di dati, no? Si sente tanto parlare in questo periodo del tema della valorizzazione del dato, e il dato segue tutto sommato le dinamiche che hanno sempre seguito i beni che devono generare valore, cioè devono circolare affinché possano generare effettivamente valore. Quindi è un tema che, ripeto, se lo andiamo a vedere da un punto di vista strettamente tecnico, e per tecnico intendo giuridico, fa bene NOIB a presentare questi ricorsi, perché hanno trovato questa, chiamiamolo, grimaldello che giustamente fa presa, nel senso che obiettivamente le carenze ci sono. Se lo vediamo invece in una dinamica più politica, dobbiamo capire che cosa guadagniamo e che cosa perdiamo con questa forma di protezionismo europea, perché se, ripeto, deve essere l'occasione anche per rimettere sul tavolo una discussione in merito a processi innovativi presenti in Europa in termini di forniture simili, allora ben venga, perché ne abbiamo bisogno obiettivamente. Anche si parla sempre dell'Europa che si deve frapporre come terzo polo, no, tra gli Stati Uniti e la Cina, e quindi dobbiamo cominciare anche a crearlo questo terzo polo, perché se continuiamo solo a dirlo ma non facciamo nulla, resteremo il possibile terzo polo, che però non si esprime mai. E dall'altro lato, non rendere la vita impossibile a chi tutto sommato i dati li utilizza per svolgere il proprio lavoro e per erogare anche determinati servizi agli interessati, che sarebbero allo stato attuale insostituibili. Mi piace questa visione un po' fantastica, se vogliamo, che ha avuto la Corte di Giustizia, nel senso che da un lato mi sembra che il dato digitale continui ad essere trattato un po' come il dato materiale, nel senso che, vabbè, lo stai mandando là, interrompiamo, non lo mandi più e basta. È come sia...
Forse semplice.
Esatto, è come sia semplice fare lo switch di tecnologie, no, quello non va bene, da lunedì ritrovati su un altro fornitore con tutto il tuo patrimonio, con tutte le tue elaborazioni, con tutto quello che serve per essere conforme alla sentenza più che alla normativa. Quindi diciamo che sono visioni un po' oniriche, perdonatemi l'appunto polemico.
No, assolutamente, sono decisioni un po' polemiche. Ci sono stati anche alcuni interventi di alcuni rappresentanti del Garante che dicevano che ci doveva essere una presa di posizione politica. È anche vero che raggiungere un accordo internazionale sul trasferimento dei dati con tutto il mondo lo vedo un po' difficile. Oltretutto, quello che tu menzionavi precedentemente dicendo anche le norme europee prevedono in alcuni casi la sorveglianza. Sì, assolutamente, questo la Corte di Giustizia l'ha riconosciuto. Il problema è che in alcuni casi la normativa di paesi stranieri mettono questo potere di sorveglianza la possibilità di esercitarlo senza alcun controllo, senza possibilità da parte del soggetto interessato di far valere eventuali contestazioni in caso di accesso di sorveglianza illecita dei propri dati. Ecco, qui proprio secondo me sta la linea di confine. Oltretutto, secondo me nella valutazione, un altro contesto appunto che ci hanno fatto alcuni clienti è come faccio in nessun caso a assicurare che le autorità straniere fanno un attacco hacker e mi entrano nei dati che sono conservati negli Stati Uniti. Ora, in primo luogo, quello che noi dobbiamo tutelare, almeno dal mio punto di vista, è che legalmente le autorità straniere non possano fare attività di sorveglianza che siano in contrasto con vadano oltre i limiti di quelli della normativa europea. Se c'è un attacco hacker, l'attacco hacker va oltre ogni possibile limite di ragionevolezza. Comunque, secondo me è stata una chiacchierata veramente interessante, Pierluigi, ti disturberemo in altre occasioni per altri argomenti stimolanti. Forse una cosa che, con cui ci possiamo lasciare è che forse questa sentenza come tempistica non è stata perfetta.
No.
In un momento di crisi economica e di difficoltà per le aziende comporterà evidentemente un costo notevole, ulteriore, e vediamo un attimo che cosa ne sarà. Però è anche vero che mi sembra che condividiamo che le aziende non possono stare lì e aspettare che si risolva da sé il problema.
Assolutamente no.
Grazie
a voi.
E buona giornata a tutti.